bellezza del camminare insieme e dell'incontrarsi. Questi momenti sono molto importanti proprio per ascoltarci e per confrontarci. Ecco, una parola chiave che è venuta fuori è stata questa dell'identità cristiana. Ecco, è emerso che questo aspetto dell'identità cristiana spesso si risolve con l'identità culturale, dove, ecco, non c'è altro, si risolve così, invece che una dimensione ecclesiale. Questa lo dico poi in poche parole perché insomma si è discusso parecchio di questo.
Questo è miracoloso. Questa descrizione mi sembra una grande novità. Molto bene.
Poi un'altra parola chiave è stato questo recupero della centralità di Cristo nella vita personale e attraverso la preghiera, e quindi l'importanza di imparare a pregare e di confrontarla con la vita personale. Altra necessità e importanza che abbiamo definito con un'altra parola chiave è stata quella della formazione per gli adulti. Questa è stata avvertita come una carenza, nonostante ci sono delle esperienze presenti anche in diocesi, come il corso Paolo VI, insomma, ecco che, non so se si è interrotto per periodo di...
No, ma
Ah,
continua ancora. Dopo
ok.
c'è, se c'è un carro, può dire anche qualcosa su questo.
Altra parola che è emersa è la grande nostalgia di Dio da parte dei ragazzi. Ecco, questo ci è sembrato bello perché tante volte i giovani no, non vengono presi in considerazione, vengono sentiti come quelli fuori. Invece si avverte questa grande nostalgia. Ecco, infine, no, la parola del sinodo l'ho detta inizialmente, quindi ecco questo camminare insieme.
Grazie, grazie. Per favore, e poi Sandra, preparare un testo un po' più articolato. Molto bene. Secondo gruppo, la vita nuova battesimale, la virtù teologale della fede.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Sono Candida e rappresento il secondo gruppo in cui abbiamo parlato soprattutto della centralità del battesimo come iniziazione cristiana, elemento fondamentale, no? E quindi abbiamo cercato un attimino di capire come poter far sì che questa sia soltanto un'iniziazione, no? La parola non a caso, deve essere un inizio e non semplicemente esaurirsi in quel momento. Cioè, quasi banalmente la responsabilità inizialmente è andata alla famiglia, ok? Perché comunque il bambino è piccolo, quindi comunque a lui non è che possono essere date responsabilità del suo percorso. Però anche sulla famiglia, insomma, ci siamo resi conto che è quasi diventato anche, passatemi il termine, anche un po' banale, no? Dare sempre tutte le responsabilità solo ed esclusivamente alla famiglia, che comunque innegabilmente le ha. Però non è soltanto il soggetto che comunque può essere responsabile e coprotagonista con il battezzato. È venuta fuori quindi la necessità di una preparazione sia ante al battesimo, ma che non si esaurisca a questo, cioè non è che soltanto una preparazione ante che possano essere di uno, di due, di cinque, di 10 incontri. Deve esaurirsi lì, assolutamente, ma è fondamentale che ci sia poi anche una preparazione, e non a caso il termine preparazione, post-battesimo, che continui anche dopo, che accompagni quindi il bambino, che sia bambino, che sia adulto, perché adesso l'età del battesimo è abbastanza aleatoria, che continui ad accompagnare nel percorso di crescita, nel percorso religioso, insomma, spirituale del bambino. È venuto fuori anche il fatto che comunque è fondamentale ravvivare, diciamo, la fede nell'adulto. Quindi il modo fondamentale, il nodo fondamentale è quindi proprio la fede, la fede vista proprio come un qualcosa che ci deve accompagnare proprio nel percorso di crescita, nel percorso umano, insomma, dell'oggetto, del soggetto. Sono venute fuori tantissime proposte. La proposta fondamentale è comunque che la comunità cristiana deve essere una comunità vera, di comunione, di preghiera, ossia un esempio per il battezzato, cioè il battezzato deve vedere nelle persone che lo circondano un qualcosa o un qualcuno a cui prendere esempio, per far sì che ci sia appunto un processo di crescita continua. Altre proposte ce ne sono state veramente tante, alcune diciamo sì, ho fatto un elenco che poi magari metterò per iscritto e le invierò. Dei percorsi di formazione concreti delle famiglie, sono stati fatti anche degli esempi, tipo per esempio degli appuntamenti cinematografici a tema, no? Che possono essere fatti, questo è un esempio, che può essere fatto insomma in base all'età, in base al momento, in base al tema, che in qualche modo lì si siano anche accattivanti, interessanti. Qualcuno addirittura nel nostro percorso ha parlato anche comunque, nel nostro incontro ha parlato anche che comunque la catechesi, cioè l'accompagnamento deve essere anche abbastanza accattivante in questo momento che stiamo vivendo, deve comunque, nel senso, deve essere alla portata anche del bambino o degli adolescenti che comunque stanno cambiando. Le attività parrocchiali quindi devono accompagnare i bambini e le famiglie nel percorso di crescita. È venuto fuori anche l'importanza di un percorso anche pedagogico ed educativo per i genitori, perché attraverso un percorso pedagogico educativo, che è fondamentale indipendentemente dal percorso di crescita proprio spirituale, è possibile il transfer dei valori che poi possono essere trasferiti al bambino. Cioè questi genitori oggi sono anche abbastanza persi, no? All'interno della nostra società. E se la Chiesa potesse proporre anche dei percorsi di questo tipo, sicuramente avrebbe una valenza importante. L'adorazione eucaristica, innegabilmente fatta con le famiglie, potrebbe essere un qualcosa che stimoli proprio la fede, la spiritualità, la crescita dei bambini. Dei corsi vocazionali che comunque facciano capire che la nostra vita fondamentalmente è una chiamata, però è venuto fuori anche il fatto che questa cosa, che la nostra vita è una chiamata, è un qualcosa che dobbiamo scoprire principalmente noi e dopo poterlo trasferire agli altri. Quindi c'è una frase che è venuta fuori molto bella: prima di educare bisogna essere educati, cioè se comunque chi ha il compito di accompagnare non ha comunque fatto un percorso di crescita che comunque gli permetta di essere all'altezza della situazione, non riusciamo ad avere nulla. Uno degli ultimi interventi che io ritengo fondamentali è anche la scelta dei padrini nel momento del battesimo, che comunque deve essere ponderata proprio per il percorso di crescita del bambino, che il bambino deve intraprendere. E poi anche la possibilità di utilizzare i movimenti e le associazioni permanenti che ci sono nel territorio come appunto stimolo per cercare un attimino di richiamare le famiglie, i bambini, i battezzati, insomma, alla vita spirituale. Il bambino poi deve essere reso protagonista all'interno della parrocchia, ossia anche la catechesi, il catechismo, non deve essere un mero passaggio di informazioni o di nozioni, bensì lui deve rendersi protagonista di un ambiente che deve comunque sentire ciò. Poi fondamentalmente penso che abbiamo detto tutto. Se c'è qualcuno che abbiamo detto tutto quello che ci siamo detti nel gruppo, no? Penso che comunque la parola comunque fondamentale è: prima di educare bisogna essere educati. Questo è.
Gruppo 3.
Allora, nel terzo gruppo.
Perché diciamo il titolo è: sì. I ganci nella Chiesa, nella società, pastorale d'ambiente, salute, educazione, cultura, ricerca, lavoro, imprese, economia, sport e tempo libero, e poi Caritas e volontariato.
Allora, noi non è che siamo usciti per ultimo, non siamo per niente usciti, siamo rimasti qui, eravamo forse il gruppo più grande, ma potrei dire questo con orgoglio, proprio motivato. molti sono intervenuti, molti hanno scoperto il dolore dei nervi scoperti che ci sono, ma la precarietà, la flessibilità del lavoro, c'è stato uno scontro proprio su questo tema fondamentale. C'è stato un doppio miracolo, eccellenza. Prima abbiamo parlato della pastorale d'ambiente, secondo miracolo, senza parlare dell'ambiente, dell'ecologia, abbiamo piuttosto parlato dell'umanesimo, cioè delle persone, di cosa siamo, di cosa adesso dove andiamo e del fatto che molti non hanno più una prospettiva. Ecco, dal precariato, dalla flessibilità del lavoro è emerso che molti dei battezzati, dei nostri fratelli, hanno difficoltà nell'impegnarsi e non hanno gli strumenti istituzionali, legislativi, assicurativi per fare un mutuo, per fare un progetto di vita. Ecco, si è andato molto sul concreto. Abbiamo 3 pagine scritte, piccolissime, di proposte concrete. Dalla banca del tempo, banca del lavoro, banca di solidarietà, soprattutto è emerso, guardandoci poi in faccia e ascoltando tante esperienze, la necessità di fare rete. Ecco, quelle sigle che lei ha detto all'inizio, io più o meno qualcuna le ho lette, ho fatto presente che ci sono una ventina di assistenti ecclesiastici e che una proposta concreta, spicciola, è quella di affiggere in ogni parrocchia l'elenco di tutte queste aggregazioni laicali della Chiesa, dove ci sono proprio gli assistenti, in modo che chiunque fa parte di una di queste, ha bisogno di una di queste, sa a chi rivolgersi. Poi ci siamo detti, vari direttori degli uffici diocesani, dei vari ambienti, dei nuovi ambienti anche dell'osservatorio della città, di vederci insieme, di mettere in rete le attività che ci sono già, ce ne sono tantissime.
Sarebbe un miracolo.
Sarebbe il terzo grande miracolo, che però nessuno conosce. Ecco, sta scadendo un bando della Caritas per i giovani il 30 giugno e nessuno ne ha mai parlato. Ecco, in parrocchia non si parla del mondo del laicato. Come diceva Don Delfino, si rischia sempre di andare su 2 percorsi paralleli. Il mondo normale, direi io, il mondo del laicato, si muove e combatte tutti i giorni e il nostro mondo invece sta da parte e non ci si incontra mai. Un modo per incontrarsi, approfittando del vescovo particolare, temporaneo che abbiamo adesso, è quello di utilizzare, dopo le sue visite pastorali, tutti quegli incontri che ha fatto. E io mi sono impegnato con l'ufficio del lavoro di andare a visitare tutte le aziende viste. E ho chiesto a chi era presente di sollecitare nelle proprie parrocchie, quando il vescovo visiterà quest'anno e nei prossimi anni, a farsi presenti. E poi a chiedere al vescovo e a noi la presenza dei direttori degli uffici pastorali. Soprattutto poi anche all'interno del mio ufficio, Dante, mio collaboratore, ha avuto la bella idea di dire: apriamo l'ufficio del lavoro anche ai giovani. Nel senso che sarebbe bello avere più giovani che fanno parte del nostro ufficio per interfacciare, per mettere insieme la domanda e l'offerta. C'è tantissima offerta, c'è tantissima domanda di lavoro, non c'è l'offerta. Ecco, anche i posti fissi, diceva il dottor Bova, moltissimi posti fissi banditi non vengono presi, non vengono assegnati perché nessuno li cerca. Non abbiamo parlato solo del lavoro, ma siamo partiti soprattutto dalla carità samaritana. C'era il primario del pronto soccorso di Giulianova, che ha detto quanta difficoltà c'è perché sono battitori liberi. Ecco, noi come Chiesa, noi siamo l'istituzione che può aiutare queste associazioni dei medici come tutte le altre. E poi abbiamo avuto anche il responsabile del settore dello sport. La cosa bella è questa dinamica, che alla fine siamo andati a parlare sempre di giovani. Lui ha parlato per alla fine, però è proprio il punto d'arrivo, e questo vuol dire che ancora ci abbiamo dentro i giusti valori. Abbiamo tantissime proposte, eccellenza, che poi le riporteremo e che vorremmo obbligare la diocesi di Teramo Alti a seguire, anche se qualcuna costa fatica, anche se qualcuna è pesante.
Ma io non ho niente da aggiungere, perché lo schema l'abbiamo visto insieme, se non ringraziarvi di questa opportunità, perché appunto l'essere stati tanti dei diversi uffici, quindi la pastorale della salute, la pastorale del lavoro, volontariato, Caritas, ci ha fatto emergere la necessità di mettersi in rete, di fare una mappatura e la necessità di creare luoghi di ascolto, si diceva, per seguire questa dimensione profetica, no, che lei sta mettendo in atto nella nostra diocesi, quella della pastorale. Si diceva prima era dalla parrocchia all'ambiente, adesso dall'ambiente alla parrocchia, quindi la necessità poi di trovare dei luoghi per ascoltare. Lui va nelle aziende, le parrocchie magari potrebbero essere aperti con degli oratori, spazi giovanili da inventare, e poi la formazione, manca molto l'orientamento. Si diceva prima il discorso, no, di perseguire un sogno, di continuare a perseguire una stella. Qualcuno sottolineava la necessità però di una mancanza di orientamento, perché oggi i giovani hanno tantissimi stimoli, per cui formazione e orientamento come due dimensioni da riscoprire, e poi la necessità della rete, di una mappatura per poter lavorare in sinergia insieme.
Aggiungo solo una cosa che è stato giusto, azzeccato, aver separato e unito insieme Caritas e volontariato, perché ognuno dà il suo contributo. Ecco, anche il volontariato, prima parlava Guido Campana, ha posto la questione: che cosa facciamo noi? E questo soprattutto a noi del clero è una domanda fondamentale.
Grazie. Ora, gruppo 4, i giovani protagonisti nella storia.
Buongiorno, grazie a tutti di essere qui e perdonarci il vostro tempo e il vostro ascolto. Sono Dylan, ho 15 anni, sono uno studente del Divo Parozzi di Teramo e queste sono le mie due compagne. La nostra domanda principale, il nostro tema più importante è stato come aiutare un adolescente a conoscere Gesù, l'amore per il Signore e il rapporto con Lui, come continuare a mantenerlo dopo la cresima e come aiutarlo nei problemi personali. Abbiamo discusso di alcuni temi che durante l'adolescenza, nel 2022 purtroppo sono un problema grave, come cosa più comune internet, il rapporto che ha un bambino, una ragazzina, un ragazzo con il proprio cellulare, che cosa può essere in grado di fare, dove può arrivare, quali cose può scoprire in anticipo e come aiutarlo in questo, a quanti danni dare il primo cellulare, le soluzioni da applicare, le applicazioni da poter installare per garantire la propria sicurezza all'adolescente o al bambino e a come mantenere principalmente un rapporto costante con non solo con il mondo ma con il Signore. E siamo giunti alla conclusione che per poter dargli l'opportunità di rimanere nel gruppo è importante proporre qualcosa di coinvolgente e di potergli garantire un sentirsi a proprio agio, non avere problemi, essere calmo, perché nella società di adesso, se sei un adolescente, l'ansia è il tuo problema più grande. Adesso le mie due compagne andranno meglio nei dettagli e spiegheranno quali sono i temi più importanti di cui abbiamo discusso.
Allora sì, io sono Nicoletta e ho 16 anni e sono di Teramo, però della parrocchia di Villa Lipa. E abbiamo visto come in questo congresso che abbiamo fatto parlando sia stato molto importante il confronto tra tante generazioni, comunque, dai più anziani all'adulto, al ragazzo e al bambino. E come questo comunque sia stato di crescita, perché abbiamo visto alla fine di tutto che è il confronto comunque che fa la crescita. E poi nel concreto, quello che si potrebbe fare sono proprio spazi e momenti di confronto tra la Chiesa e i ragazzi, sì, che parta comunque magari da momenti più ludici o comunque per esempio lo sport o dove appunto si fa, ma anche dove si riflette e si parla, perché abbiamo notato che è proprio quello che serve anche ai ragazzi, è un posto dove si possa anche parlare tranquillamente anche di tematiche importanti che magari a casa non ci si sente proprio di affrontare, invece magari vai in parrocchia e ti senti di poter fare quella domanda al prete, di poter parlare di qualcosa e di toglierti dubbi, di comprendere di più, ecco, e di creare appunto spazi per dialogare e ascoltare. Questo è stato molto importante. Ora passo la parola a mia sorella Natalia.
Buon pomeriggio, io sono Natalia, ho 11 anni e dirò un altro capitolo di quello, un'altra cosa che abbiamo detto all'incontro dei giovani, cioè la famiglia. Perché la famiglia? Perché inizia tutto da lì. E che cosa inizia? Inizia la vita del ragazzo, e se nella famiglia non troviamo il Signore, la cristianità, ovviamente il ragazzo, non avendo un buon esempio, non potrà coltivare una vita cristiana. E abbiamo parlato anche dell'essere ascoltato, quindi il ragazzo dalla famiglia deve essere ascoltato, e la famiglia deve avere il bisogno di ascoltare il ragazzo, perché se il ragazzo non viene ascoltato, il ragazzo non sta bene, non si sente libero, e quindi la famiglia è molto importante. E ovviamente dalla famiglia può se la famiglia non sia cristiana, non dia buoni esempi, ci sono anche quei ragazzi che riescono alla fine a capire il cristianesimo, ad essere cristiani, oppure con la vita, tipo, non sono cristiani, ma hanno a un certo punto della vita hanno un esempio cristiano che li fanno, tra virgolette, convertire, e che li portano verso la strada giusta. E il giorno d'oggi invece il ragazzo che cosa fa? Anche la famiglia porta la famiglia e il ragazzo in chiesa, giusto per farsi il solito sacramento, comunione e cresima, e poi ciao chiesa.
Concludiamo con il fatto, questa parola semplice, comunque l'esempio, ma non solo appunto come genitori, ma come cristiani e qualsiasi persona. Prima magari di dire, ora non mi ricordo bene la frase, però insomma, prima di insegnare, di dire qualcosa, di dimostrarlo con i fatti, quello che vogliamo trasmettere. Una parola, l'esempio.
Ripeto, grazie a tutti per averci ascoltato e passiamo alla parola adesso.
Molto bene, grazie di cuore. E adesso siamo al gruppo 5, l'amore coniugare nella famiglia.
Buongiorno a tutti, sarà difficile adesso parlare di questi tre fenomeni, no? Comunque, complimenti ragazzi, perché veramente hanno detto cose splendide. Allora, io sono qui a relazionare il lavoro fatto nel gruppo 5 e insomma siamo partiti con le tre domande che erano sulla scheda. Una, e più che una domanda, era una riflessione, no? Sul posto che il posto della pastorale familiare nella vita parrocchiale. Questo abbiamo già analizzato, questo tema, già nel precedente incontro, quindi già abbiamo un po' rinfrescato le cose che erano emerse l'altra volta. Poi siamo venuti proprio a trattare le due domande di questo incontro. La proposta, quali potrebbero essere le proposte per l'accompagnamento della coppia dopo il matrimonio? Questo è un tema molto importante, poi dirò quello che è emerso al riguardo. E la terza domanda era le coppie come possono essere coinvolte per essere protagonisti nella pastorale, anche in esperienze pastorali di evangelizzazione. Allora, eravamo un gruppo, diciamo, di una ventina di persone, molto, diciamo, composito, c'erano diciamo, c'erano delle persone che fanno catechismo da anni, delle persone coinvolte in maniera diretta nella scuola, diciamo, che hanno esperienze scolastiche, dei parroci, delle persone di diverse età che si occupano di questi argomenti da diversi anni, no? E, è emerso, insomma, diciamo, un aspetto importante. L'aspetto importante che mi viene da sottolineare è questa carenza di accompagnamento della coppia subito dopo il matrimonio. Diciamo che noi ci preoccupiamo di fare corsi di formazione prematrimoniale, anche, diciamo, molto ben strutturati, ma poi nel momento clou, insomma, nel momento in cui la coppia inizia il proprio percorso di vita coniugale, viene un po' abbandonata a se stessa. Quindi, diciamo, un aspetto fondamentale è creare un percorso di accompagnamento per le famiglie. E qui è emersa una testimonianza di una coppia, Vincenzo e Tiziana, che ha diciamo, avuto esperienza di un corso, diciamo, tenuto in un'altra diocesi, che è quello Famiglia Sentiero d'Amore. Non so se Sua Eccellenza ne ha conoscenza. E comunque era, diciamo, un po' raccontato la loro esperienza. Era un corso in cui delle famiglie venivano individuate e tramite delle schede predisposte, cosa molto strutturata, si facevano degli incontri, diciamo, a distanza di 2 settimane più o meno, e in cui le famiglie condividevano le proprie difficoltà. Quindi si metteva in comunione il proprio vivere quotidiano e si cercava di, a partire dalla parola, a partire da una riflessione sulla parola, sul Vangelo, si condividevano queste difficoltà che si hanno, tutte le famiglie, tutti noi abbiamo. E il condividere la loro esperienza faceva sì che nasceva una comunione, una comunione che poi cercava, diciamo così, di creare anche amicizia tra le famiglie che si incontravano successivamente. Ecco. E l'obiettivo era quello di non far sentire discriminato nessuno, di essere vicini a chi aveva momenti di difficoltà, facendo, insomma, capire che tutti, insomma, viviamo le stesse difficoltà e nella comunione questi problemi possono essere affrontati e risolti. E sarebbe bello, insomma, coinvolgere anche qui nella nostra diocesi, ecco, provare a creare dei cammini di questo genere. L'obiettivo era quello, sì, di creare dell'amicizia tra le famiglie e di far emergere il bello della vita coniugale e della vita familiare. Altro intervento importante, altro punto focale, diciamo, che è emerso, è quello di come agganciare, ecco così, diciamo così, e di risolvere quel problema di discontinuità che c'è, ne parlavamo anche nell'altro incontro, il problema di discontinuità che c'è nel momento in cui i ragazzi si formano, vanno al catechismo, per esempio per ricevere i sacramenti, e poi c'è un distacco e poi se ne riparla al corso prematrimoniale per sposarsi. Oppure quando subito dopo il matrimonio arrivano dei figli ai quali si vuole così dare il dono dei sacramenti e ci si riavvicina di nuovo alla Chiesa. Ecco, sfruttare queste occasioni in cui le famiglie ci regalano i loro figli, ci mettono in mano i loro figli per l'educazione cristiana e intercettarli in questo punto privilegiato e magari essere, diciamo così, un'occasione di riscoperta del valore del sacramento che uno ha ricevuto ma magari ha dimenticato la bellezza di quel sacramento ricevuto. Quindi agganciare proprio le famiglie nel momento in cui si accostano ai sacramenti per i loro figli. E c'è proprio anche qui la proposta è di creare una formazione per i catechisti. La proposta che è venuta anche è la bellezza di avere una coppia sposata che fa catechismo in parrocchia, perché magari dà testimonianza. Ecco, un altro aspetto importante, lo dicevano anche i ragazzi, è dare testimonianza una testimonianza credibile, e quella la possiamo dare solo nel momento in cui ci formiamo. Ecco, l'importanza di seguire dei corsi di formazione da parte dei coniugi è quasi l'esigenza, ecco, un suggerimento era quello di creare all'interno di ogni parrocchia il parroco magari potesse individuare delle famiglie, diciamo così, punti di riferimento all'interno delle parrocchie per tutte le altre famiglie, che possono essere, diciamo, punti focali per creare relazioni, no, di condivisione, come dicevo prima. Ma queste famiglie poi, per essere credibili, devono essere formate. E parlavamo anche dell'esperienza della formazione, sia, diciamo, io con mia moglie Anna, ma anche altre coppie che hanno partecipato all'incontro hanno raccontato la bellezza della formazione. La formazione non è soltanto un momento in cui uno, diciamo così, pensa a restituire, diciamo, questa formazione alle altre famiglie della parrocchia e della diocesi, ma è un momento di arricchimento personale, è un momento di arricchimento della propria spiritualità, della propria vita coniugale, che poi, quando riceviamo talmente tanto in questi corsi di formazione, abbiamo l'esigenza di restituirlo agli altri. Quindi la bellezza della formazione, l'utilità al fine di essere credibile all'interno poi della propria vita parrocchiale. C'era anche la testimonianza di un parroco nel gruppo, l'ho detto prima, e i parroci spesso si sentono soli, e quindi il desiderio da parte dei parroci di avere delle famiglie su cui contare per poter operare all'interno della propria parrocchia. Poi vediamo un po' se mi sfugge qualcos'altro. Diciamo che abbiamo detto quasi tutto. Forse, ecco, a livello concreto i corsi a cui possiamo fare riferimento sono, grazie anche all'altro incontro che facemmo, il centro di formazione Betania. Questo proprio a livello concreto, no? È un'opportunità che potrebbe essere, secondo noi, utile da come dire, sviluppare all'interno della nostra diocesi. E la Casa della Tenerezza, che Don Carlo Rocchetta, diciamo così, ha elaborato talmente tanti scritti ricchi di nozioni, di opportunità per formarsi e per restituire, insomma, questa ricchezza nel territorio. I corsi di preparazione alla vita matrimoniale, ma cercare di organizzarli in maniera, come dire, come un'apertura di famiglie che formano, cioè, ecco, l'esigenza di aprire la propria casa ad altre famiglie. Questo magari è più facile a livello parrocchiale, ma abbiamo visto, ecco, una delle testimonianze che abbiamo rilevato nel gruppo è che quando una famiglia apre le porte di casa sua ad altre famiglie si genera una ricchezza infinita. Addirittura c'è stata l'esperienza di una catechista che ha aperto, diciamo, la sua casa ai genitori dei bambini che seguivano il catechismo, e la testimonianza di questi genitori è stata ricchissima per tutti, diciamo, i bambini e per tutta la comunità. L'ultima cosa, i corsi di accompagnamento dopo il matrimonio, in cui gli sposi si possano arricchire, approfondire la decisione consapevole e libera di appartenersi e di amarsi per sempre, come anche è testimoniato in Amoris Laetitia numero 9. Penso di aver detto tutto.
Grazie.